knocking on my tail. Near, 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 near.
Timothy James Pitsen nasce da Aurora, nell'Illinois, il 18 ottobre del 2004. È figlio di James Pitsen e Amy, Joan, Mary, Fry Pitsen. A detta di tutti, Pitsen sono una famiglia normale, senza storie. Timothy viene descritto come molto estroverso ed energico. Un bambino educato, felice e spensierato. Va d'accordo con tutti, adulti e bambini. Un vero e proprio leader. A scuola lo ammirano tutti e vogliono essere suoi amici. Ama andare sulla spiaggia e costruire castelli di sabbia, passare le giornate allo zoo e fare delle competizioni di go-kart. Amy e suo marito, Jim, prima dei fatti, attraversano un periodo molto difficile. Litigano spesso e soprattutto per questione di soldi. Poco prima della scomparsa di Timothy, tra i coniugi, scoppia un'ennesima lite. Perché Amy era partita in crociera con un'amica per il suo compleanno, lasciando Jim e il piccolo Timothy a casa. E di questo Jim ne è furioso, al punto tale da dire ad Amy di voler divorziare, dicendo di voler richiedere la custodia del figlio Tim. Amy sa benissimo che a causa dei suoi problemi mentali non avrebbe mai ottenuto la custodia del figlio e ha paura delle minacce del marito. La donna in passato, infatti, ha cercato più volte di togliersi la vita e proprio per questo motivo assume dei farmaci per combattere la depressione. Prima di sposarsi con Jim, Amy aveva già divorziato 3 volte. Ed è proprio in questo contesto che da lì a poco una grandissima tragedia si sarebbe consumata proprio sotto gli occhi di Jim. Come ogni mattina Jim accompagna il figlio a scuola. I due si abbracciano e Tim, prima di scendere dall'auto, dice al padre: «Ti voglio bene». Il padre risponde senza perdere troppo tempo. D'altronde l'uomo non sa che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto il figlio e sentito la sua voce. Lo lascia a scuola intorno alle 8:10 del mattino. E poi si reca al lavoro. Passano le ore, Jim termina la sua giornata di lavoro, prende la sua auto e guida fino alla Greenman School, frequentata dal figlio. L'uomo arriva davanti alla scuola e si guarda attorno e non vede il figlio Tim. Jim decide quindi di entrare all'interno dello stabilimento, pensando che il figlio si trovasse in un'aula, forse in compagnia di un amico. Incrocia nei corridoi Cheryl, una delle maestre di Timmy, e le chiede: «Dov'è Timmy?» La maestra risponde che il bambino non è a scuola. L'uomo, sorpreso allora, risponde: «Che cosa significa? Dov'è allora?» Cheryl continua dicendo che la moglie, Amy, era venuta a cercare il figlio qualche minuto dopo il suo arrivo a scuola, intorno alle 8:15 del mattino. Preoccupato, James cerca di contattare la moglie Amy senza successo. Decide quindi di ritornare a casa, ma non trova nessuno. La casa è vuota e silenziosa. L'uomo decide quindi di attendere 1 o 2 ore, sperando nel ritorno della moglie e del figlio. Ma è sola tarda sera che decide, finalmente, di chiamare la polizia. Amy e Timmy sono scomparsi. In quel momento nessuno sa che i due sono già lontani e si trovano a più di 1 ora di distanza. Questo è l'inizio di un viaggio misterioso che Amy intraprenderà prima di togliersi la vita. Timothy ha solo 6 anni al momento della scomparsa, ha capelli castani ed occhi marroni ed è alto 1,30 m e pesa circa 32 kg. Il bambino è stato visto l'ultima volta con indosso dei pantaloncini blu o verdi, una maglietta marrone e dei calzini bianchi e portava con sé uno zaino di Spider-Man. Subito dopo il suo arrivo a scuola, Amy entra all'interno della scuola e chiede alla segretaria di far chiamare Timothy a causa di una presunta emergenza familiare. Essendo la madre, non vengono fatte domande. Il bambino è libero di uscire da scuola con Amy senza problemi. La donna firma il registro alle 8:30 quella mattina. La telecamera di sorveglianza della scuola li riprende mentre attraversano il corridoio ed escono dalla porta d'ingresso. Timothy ha con sé il suo zaino e si precipita verso la madre, tenendola per mano. Nulla di insolito. Dopo aver lasciato la scuola, Timothy e Amy guidano per circa 50 km a est, fino alla Grange, in Illinois. Porta la sua macchina blu in officina, lasciandola in riparazione per diverse ore. Anziché attendere la fine dei lavori, Amy chiede a un meccanico di accompagnarli in uno zoo vicino. Ritornano in officina intorno alle 15 quel pomeriggio. In seguito la donna guida per altri 70 km in direzione nord, verso Key Lime Cove Indoor Water Park e Resort a Gurnee, nell'Illinois. Le telecamere di sorveglianza dell'hotel riprendono alle ore 15:53 madre e figlio tenersi per mano. Rimangono in questo hotel il mercoledì sera e ripartono il giovedì mattina. Il Key Lime Cove Resort, conosciuto oggi come il Great Wolf Lodge, è un posto paradisiaco per i bambini e gli adolescenti, grazie alla presenza di piscine e giochi acquatici. Il giorno successivo, il 12 maggio, Amy guida per altre 3 ore, percorrendo circa 270 km, fino ad arrivare a Wisconsin Dell, dove effettua il check-in al Kalahari Resort per la notte. Anche questo hotel, come il precedente, possiede diverse piscine e giochi acquatici. Non si sa con esattezza quello che i due abbiano fatto quel giorno, ma fu soltanto la settimana successiva che si scoprirà, grazie all'estratto conto della carta bancaria di Amy, che la donna quel giorno ha acquistato dei giochi e dei vestiti per il figlio. I due ripartono la mattina seguente, il 13 maggio, intorno alle 10:10 del mattino dall'hotel. Amy decide di chiamare sua madre e il fratello, intorno alle 13:30, dicendo che lei e Timothy stanno bene. La donna insiste sul fatto che ha solo bisogno di allontanarsi da tutti per un giorno o due e che sarebbe tornata presto a casa. Durante le chiamate, la madre e il fratello sentono il piccolo Timmy parlare in sottofondo. Il bambino sta bene. Amy però continua ad ignorare le chiamate di Jim. Nel momento in cui vengono fatte queste chiamate, Amy e Timmy si trovano in un altro hotel, il Rockford Inn, in Illinois. Sempre il 13 maggio alle 19:45, Amy viene filmata dalle telecamere di sorveglianza di un negozio, il Family Dollar, a Winnebago, in Illinois. Ma questa volta la donna è sola e acquista dei fogli e delle penne. Intorno alle 20 si reca nel supermercato situato di fronte al Family Dollar per acquistare del latte e dei crackers. Intorno alle 11 di sera, fa il check-in in un altro hotel a circa 20 minuti dal supermercato. Quel venerdì lo passerà da sola. Timothy non è con lei. Il giorno successivo alle 12:30, il personale dell'hotel fa una terribile scoperta. Viene ritrovato il corpo di Amy, senza vita, all'interno della sua camera d'hotel. La donna si è tagliata i polsi e la gola con l'ausilio di un coltello, dopo aver preso diversi antistaminici. Non c'è traccia del piccolo Timothy e nessuno dei suoi effetti personali è stato ritrovato all'interno della stanza. Mancano anche il cellulare di Amy e i vestiti che indossava quando andò a prendere Timothy a scuola. Dei pantaloni marroni, una camicia bianca o rosa, pallido, e dei sandali. Quando James Pitsen, il padre di famiglia, viene a sapere che la moglie si è tolta la vita e che nessuno aveva notizie del piccolo Timothy, l'uomo si mette a piangere. Nella camera viene inoltre ritrovata una lettera manoscritta che Amy ha scritto per la madre. «Mamma, lo so che ti senti ferita e frustrata. Avrei preferito poterti dire qualcosa di meglio che un semplice ti voglio bene. Ma non ho altro da dire. Mi sono sempre sentita fuori luogo in questo mondo. Ci ho provato, per davvero, ad integrarmi ed essere felice, ad essere una brava persona per le persone che erano accanto a me. Ma in un certo senso ho sempre fallito. Tim mi ha aiutata per un breve tempo». E forse, se tra me e Jim fosse andato tutto bene, sarei sicuramente una persona diversa, sana. Ma questa volta tutto è perduto. Ci sono troppi pezzi rotti da raccogliere e non ci riesco più. Non posso prendere il rischio che Jim faccia del male a Tim per colpa delle mie scelte. Quindi l'ho portato in un posto sicuro. Si prenderanno cura di lui e lo ameranno. Ti prego, voglio che tu sappia che nulla di quello che avresti potuto dire o fare mi avrebbe fatto cambiare idea. Ti chiedo scusa per tutte le ferite e le difficoltà che affronterai per colpa mia. Spero solo che tu possa perdonarmi un giorno. Di a Brian, Katie, Natalie, Adam, Cara, Sydney e Phoebe che li amo e che per me è giunto il momento di dire addio. Ti voglio bene, mamma. Amy. In questa lettera si legge l'immensa disperazione di Amy. Una seconda lettera è stata poi inviata ad una sua amica, ma il suo contenuto non è mai stato pubblicato. Amy ha già tentato più volte di togliersi la vita in passato. Durante la convivenza con il secondo marito, ha parcheggiato la sua auto su dei binari dopo una discussione. Voleva che il treno la colpisse, ma è ripartita prima che questo arrivasse. Dopo questo episodio, viene ricoverata in un ospedale psichiatrico per circa una settimana. Si sente subito meglio dopo aver cominciato ad assumere degli antidepressori, ma la sua relazione con il secondo marito prende fine pochi mesi dopo il tentato suicidio. Jim, il quarto marito, la descrive come una madre meravigliosa, completamente devota a suo figlio. Jim ammette di aver litigato con la moglie, soprattutto a causa della crociera fatta con l'amica, ma non voleva minimamente divorziare da lei. Anzi, è stata la stessa Amy a parlare per prima di una possibile separazione, in un primo tempo, per poi lasciare da parte l'idea. La polizia ha parlato con Jim della possibilità che Amy possa aver ucciso Timothy prima di togliersi la vita, ma lui si è rifiutato di crederla capace di un atto simile. I suoi amici e la sua famiglia sono d'accordo con lui. Tutti credono alla versione di Amy. Per tutti, la donna ha lasciato Timothy con delle persone. Gli investigatori sono in qualche modo ottimisti quando esaminano la lista degli acquisti fatti con la carta di credito di Amy. Alle 11:15 di giovedì, Amy ha comprato vestiti e giocattoli per il figlio a Racine, nel Wisconsin, ma nessuno di questi oggetti è stato ritrovato all'interno della Ford o nella stanza d'albergo di Amy. Mancava anche lo zaino Spider-Man appartenente a Timothy e il suo seggiolino per l'auto. Forse ha lasciato tutti questi oggetti alle persone che si occupano del bambino, o forse li ha semplicemente gettati. Le ricerche del bambino di 7 anni iniziano immediatamente. Le ultime telefonate di Amy di venerdì sono arrivate da qualche parte, nei dintorni di Sterling, nell'Illinois. Le ricerche si sono concentrate lì, in un primo tempo. La città e le zone circostanti sono state letteralmente tappezzate con foto del piccolo Timothy. Tutti dovevano sapere della sua scomparsa. Durante le ricerche non viene ritrovato nulla di riconducibile a Timothy. Gli investigatori scoprono presto che Amy non aveva con sé, in effetti, il seggiolino di Timothy all'interno della sua auto. E sua madre, la nonna di Timothy, ad averlo con sé, perché la figlia lo aveva dimenticato lì. Jim ha chiesto pubblicamente a chiunque avesse suo figlio di portarlo alla stazione di polizia più vicina, in modo che potesse ricongiungersi con la sua famiglia. L'uomo trattiene il fiato ogni volta che il telefono squilla, sperando nella notizia che Timothy stava tornando a casa. Man mano che i giorni si trasformano in settimane, i detective diventano meno ottimisti, e lo sono ancora meno quando ricevono i risultati dei prelevamenti eseguiti all'interno dell'auto di Amy. Viene identificata una quantità significativa di sangue nel sedile posteriore dell'auto, che è stato identificato come appartenente al piccolo Timothy. Ma la sua famiglia si rifiuta di credere che il bambino sia morto. Timothy, sin dalla più tenera età, era solito sanguinare abbondantemente dal naso. Inoltre gli investigatori non sono stati in grado di determinare da quanto tempo il sangue si trovava lì. Jim è sicuro che il sangue proviene da un'emorragia nasale avuta luogo mesi prima dei fatti. L'auto è molto sporca al momento del ritrovamento, il che ha permesso agli investigatori di prelevare dei campioni di suolo e vegetazione per farli analizzare. È stato stabilito che Amy ha guidato la sua Ford lungo un'autostrada sterrata per poi fare marcia indietro in un campo contenente piante di senape nera e merletto della regina Anna. Gli investigatori ritengono che questo terreno possa trovarsi, probabilmente, a nord-ovest dell'Illinois. Gli investigatori hanno poi controllato per mesi e mesi i tabulati telefonici di Amy, le sue email e i rendiconti finanziari, nella speranza di trovare un solo indizio, uno solo. Ma anche in questo caso, nulla che potesse portare a Timmy. Hanno scoperto però un account di posta elettronica segreto che nessuno conosceva. Ma i tecnici non hanno trovato nulla di incriminante all'interno di queste email. Amy aveva un iPass, un sistema che veniva utilizzato per pagare automaticamente i pedaggi sulle autostrade dell'Illinois. Ebbene, il dispositivo di pagamento non è presente all'interno dell'auto al momento del suo ritrovamento. Però i tecnici sono riusciti ad avere la lista di tutti i pedaggi pagati da Amy e ne rimangono sbalorditi nello scoprire che aveva già fatto due viaggi nell'area di Dixon e Sterling nei mesi precedenti alla scomparsa di Timothy, il primo il 18 febbraio e il secondo il 20 marzo. trascorrendo ogni volta 4 o 5 ore nella zona, prima di riprendere l'autostrada per tornare a casa. I suoi familiari sono completamente all'oscuro di questi viaggi e non ne capiscono il motivo. D'altronde, tutto quello che Amy aveva fatto nei giorni precedenti la sua morte con il figlio non aveva senso, ma tutto poteva essere, tranne che un gesto impulsivo. Forse aveva già organizzato con largo anticipo di lasciarlo con qualcuno in quella specifica zona. Forse stava cercando soltanto un posto dove nascondere il suo corpo. Le squadre di ricerca vengono inviate a perlustrare più di 2 dozzine di siti in quest'area, ma non trovano nulla di rilevante per l'indagine. Sono oramai passati 2 anni dalla morte di Amy e dalla scomparsa di Timmy. Siamo nell'ottobre 2013 e una donna consegna il cellulare di Amy alla polizia. Dice di averlo ritrovato abbandonato sul ciglio di una strada a nord di Mount Carroll, nell'Illinois, e questo ben 2 anni prima. Ma dice inoltre di non aver mai fatto il collegamento con il caso. Ad un certo punto il fratello della donna ha avuto bisogno di un nuovo cellulare e lei si è ricordata di questo telefono trovato per strada 2 anni prima. Fu soltanto dopo averlo caricato e acceso che lo riconobbe come il telefono di Amy. Probabilmente a causa del contenuto. Sfortunatamente il telefono non ha fornito nuove piste agli investigatori. Dopo 8 anni di silenzio, nell'aprile del 2019, il caso torna sulla bocca di tutti quando un uomo spettinato di Newport si avvicina alla polizia affermando di essere Timothy Pitsen e di avere 14 anni. Ha affermato di essere riuscito a sfuggire ai 2 uomini che lo hanno tenuto prigioniero in una locanda dell'Ohio. Fornisce inoltre delle descrizioni dettagliate degli uomini e del loro pick-up, indicando anche il luogo in cui sono nascosti. 2 investigatori dell'Aurora si recano a Newport per interrogare l'uomo, ma gli investigatori prendono la storia con le pinze fin dall'inizio. L'uomo che afferma di essere Timothy rifiuta categoricamente di fornire le sue impronte digitali, ma permette loro di effettuare un prelievo del DNA per confermare la sua identità. I giornali di tutto il paese cominciano a parlare di un possibile ritrovamento del piccolo Timothy Pitsen. Ma non ci vuole molto agli investigatori per confermare che l'uomo in questione non è il piccolo Timothy, ma bensì Brian Rini, di 23 anni, un criminale già condannato a Medina, in Ohio. Il suo DNA è già registrato nei database della polizia a causa delle sue molteplici condanne penali. Ci è voluto quindi meno di un giorno per screditare l'intera storia da lui raccontata. Brian è uscito di prigione 1 mese dopo aver scontato una condanna per furto con scasso. Ha detto agli investigatori di aver finto di essere Timothy dopo aver visto un'intervista televisiva con Jim Pitsen, il padre di Tim, e ha riferito di voler un padre come lui. La famiglia Pitsen è nuovamente sconvolta. D'altronde, hanno sperato veramente che quel ragazzo potesse essere il loro piccolo Timothy, e invece altro non è che un impostore. Brian viene accusato di furto d'identità e di aver rilasciato delle false dichiarazioni alle autorità federali. Ironia della sorte, la storia della sua bufala è stata coperta da molti più giornali che la storia originale del piccolo Timothy in 8 anni. In questo caso 2 sono le piste seguite dagli investigatori. La prima, quella dell'omicidio e suicidio, e la seconda, quella dell'affidamento a degli sconosciuti. Molti giornalisti hanno intervistato vicini di casa, conoscenti e familiari della famiglia Pitsen, e tutti quanti riportano la stessa identica cosa. Amy non avrebbe mai potuto fare del male a suo figlio. Lo amava troppo ed era la sua unica ragione di vita. Non si sa con precisione se Amy sia stata credente o meno durante la sua vita, ma se lo fosse stata, forse l'idea di una vita migliore dopo la morte avrebbe potuto spingerla a commettere l'omicidio del figlio. O forse aveva talmente paura di perderlo a causa di un possibile divorzio che ha deciso di portarlo con sé, per poter restare con lui per sempre. Inoltre, durante il suo viaggio durato ben 3 giorni, Amy sembra immersa in un profondo delirio psicotico, dettato da viaggi di andata e ritorno senza senso tra Illinois e Wisconsin e il suicidio nella camera d'albergo. Se la donna era veramente sconnessa dalla realtà, forse lo è stata al punto di uccidere il proprio figlio. Inoltre, un flacone contenente dei medicinali per bambini è stato ritrovato nella camera d'albergo della Rockford Inn, la camera in cui si è tolta la vita. Si tratta di un medicinale abbastanza inoffensivo, utilizzato per calmare i sintomi influenzali, ma il flacone era vuoto. E se avesse dato i medicinali al piccolo Timothy per addormentarlo prima di ucciderlo? Ma perché la donna avrebbe dovuto ucciderlo e nascondere il corpo da qualche parte? D'altronde, se aveva previsto di togliersi la vita, perché non lasciare il corpo del bambino nella camera d'hotel insieme a lei? Per altri, invece, il piccolo Timothy è stato affidato a delle persone sconosciute, come riportato nella lettera d'addio scritta dalla stessa Amy. Forse è proprio per questo motivo che la donna ha viaggiato così tanto nei mesi precedenti alla scomparsa, prima da sola e poi con il figlio. E se invece avesse affidato il bambino ad una comunità Amish o a una setta? Nella villa di Arthur, in Illinois, in effetti, è presente una grande comunità di Amish. E questa città si trova ad esattamente 5 ore di strada da Wisconsin Dell, l'ultimo posto in cui il piccolo Timothy è stato avvistato. Gli Amish vivono isolati dal mondo, senza elettricità e senza contatti esterni. Secondo altri, Timothy potrebbe essere stato affidato ad una setta, chiamata Indivor Academy, presenti tra l'altro nella città di Wisconsin Dell. Gli adepti di questa setta sono costretti ad abbandonare i loro impieghi e rispettive famiglie per entrare a far parte di questa grande comunità. Per molti internauti, queste potrebbero essere le soluzioni di questo grande enigma. 10 anni dopo la scomparsa di Timothy Pitsen, da Aurora, in Illinois, il National Center for Missing and Exploited Children ha creato una nuova immagine invecchiata che mostra come potrebbe apparire oggi il piccolo Timothy ai nostri giorni. Timothy Pitsen aveva soltanto 6 anni quando è scomparso l'11 maggio del 2011. Oggi ne avrebbe 16. «È difficile credere che stiamo cercando Timothy da 10 lunghi anni oramai», ha detto il padre Jim durante un'intervista recente. «Crediamo che sia là e speriamo ogni giorno che torni a casa». Jim continua a credere che Timothy sia vivo da qualche parte e i detective sperano di ricevere un giorno l'informazione di cui hanno bisogno per porre fine alle sofferenze della famiglia Pitsen. Ad oggi, la scomparsa del piccolo Timothy Pitsen rimane ancora un caso irrisolto.